Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Vicino a te, voglio dire così, col sole in fronte, perché questo incanto non costa niente. Voglio dire così, l'aria nel monte, perché questo incanto non costa niente. Quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, e sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me.
Ricordo l'eccitazione dei miei 11 anni, in quella giornata di sole sfollato in campagna, quando mi nascondevo tra i cespugli col naso all'insù a spiare i caccia anglo-americani duellare con quelli tedeschi. Il cielo diventava magicamente lo schermo di un grande cinematografo.
Ah, un giama dentemente, quel ruscello è pertinente, menestrello dell'amore. Ah, le piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me.
Erano roboanti, fugaci, ingaggi volanti che duravano pochi attimi, poi scomparivano inseguendosi verso chissà quali orizzonti. Io rimanevo rapito ad immaginare i volti dei piloti sudati e le loro imprese nei cieli del mondo. Mi dicevo che in fin dei conti, duellando tra loro in cielo aperto, non avrebbero costituito pericolo per nessuno. E che poi, quando pure uno dei due fosse stato colpito, l'altro lo avrebbe guardato scendere lentamente a terra col suo bel paracadute bianco. Avrebbe posto poi una tacca sulla fusoliera e con un bel giro della morte sarebbe rientrato alla base. Beh, tornando a casa, correvo veloce tra l'erba con le braccia spalancate come ali d'aeroplano e sognavo anch'io di volare.
E questa era Barbara Sabatini con Yeldar, Stefano De Maio. Ascolta, il nemico non tace, tema di questa 376esima puntata di Adesso in Onda su Radio TNA. Questo è il tema della puntata, i bombardamenti di Terni e questo spettacolo che andrà in scena sabato prossimo. Oggi ne parleremo con la redazione di Adesso in Onda al completo, ovvero Giorgia Salvatori.
Buongiorno.
Michel Crisantemi.
Buongiorno a tutti.
Francesco Franceschini.
Non faccio parte della redazione di Adesso in Onda, ma
vabbè, perché lui ci tiene, lui è il tecnico laureato di Adesso in Onda.
Mi raccomando, ecco. Soprattutto laureato. Grazie.
Comunque, questa è una puntata che facciamo in particolare sinergia con Adesso in Onda televisivo, che tra l'altro sarà trasmesso fra un'oretta più o meno, un'oretta, 10:25 su Teleterni, ma in onda la terza replica di questa puntata sui bombardamenti.
Tu lo sai che da 370 puntate quelli che sentono la replica di pomeriggio non ci capiscono niente con questi orari.
Chi ci ascolta nel pomeriggio di venerdì alle 19, sappia che invece la puntata televisiva di Adesso in Onda la trova direttamente su YouTube.
Ma perché poi sabato c'è la replica però.
No, noi facciamo la replica il giovedì mattina alle 10.25, mentre il pomeriggio poi viene messa online, esattamente come le nostre puntate radiofoniche, che ormai da 6 anni festeggiamo proprio in questi giorni, Francesco, la nostra messa in onda online, perché era proprio alla fine della seconda stagione.
È ora che vai a scuola,
giugno 2006.
Sono 6 anni, è ora che fai la prima elementare.
Quindi di questi tempi noi approdavamo su internet con questo programma, e quindi, come sapete, tutte le puntate di questo programma le potete trovare in MP3, in streaming on download, online,
che
sul
tu
sito.
Non sai esattamente ancora che cosa significhi,
no, però so che si può riascoltare su internet, e allo stesso modo anche le puntate del programma televisivo le potete rivedere tutte online su YouTube. Tutto quanto lo trovate sul sito redeblu.org, dove c'è sia il mini sito di Adesso in Onda TNA, sia il mini sito di Adesso in Onda Teleterni. Quindi potete riascoltarci, rivederci. Non solo, ma qui c'è una grande novità, Francesco, tra l'altro. A proposito di online, che noi appunto dopo 6 anni che siamo in radio, adesso siamo anche in radiovisione, perché proprio grazie alla sinergia con Adesso in Onda di Teletecni, quindi spesso siamo qui, riprendiamo anche le puntate, quindi abbiamo già 3 puntate in radiovisione. Quelle della puntata con Stefania Parisi, quella con Livia Torre e proprio con...
Sì, non ti distrarre.
No, c'è Giorgia che mi fa dei segni strani.
È arrivato Stefano, ecco.
È arrivato Stefano. Quindi dicevo, potete anche vedere le nostre puntate radiofoniche, quindi se volete sul nostro sito, sempre appunto a redeblu.org, trovate anche le puntate.
Sto annaspando.
Un pochino. Sì, un pochino, perché appunto c'è tutto un grande movimento. Quindi dicevo, riguardateci, riascoltateci, insomma, sia in video che in radio.
Fate di tutto.
Quindi dicevo, se in queste settimane abbiamo spesso ripreso le nostre puntate radiofoniche trasmesse in televisione, oggi facciamo un po' il contrario, nel senso che riprendiamo anche un po' la nostra puntata televisiva e ve la riproponiamo.
Io il tuo pusher devo conoscere, ancora
esatto.
Non riesco a trovare.
Sei tu il mio pusher.
No, non sono io, no.
Quindi alle 10.25 c'è la replica di giovedì della puntata televisiva, che poi trovate anche su YouTube. Oggi abbiamo però in studio,
nel frattempo
insieme...
sono il telefono, ma non ti preoccupare,
parla. Succede di tutto qui, non è il mio di telefono, però io lo spengo quando sono in diretta.
Sì, però ti suona la sveglia, è posseduto.
Questo era quello della radio. Allora oggi ci ha appena raggiunto appunto anche Stefano De Maio.
Buongiorno a tutti.
Stefano appunto è ospite anche della nostra puntata televisiva, proprio per parlare di questo progetto legato ai bombardamenti di Terni. E alla riapertura.
Questo tu abiti a Colle Scipoli, perché hai paura dei bombardamenti.
E Michelle credo abbia la lista proprio degli ospiti che potete poi vedere nella quarta puntata di Adesso in Onda televisivo.
Sì, a parte che con Stefano ne abbiamo parlato, con ingegner Luigi Corradi e con Angelo Ceccoli, un apprendista storico, diciamo.
Storico, diciamo, ternano, che e con loro appunto abbiamo rievocato un po' quelli che sono stati i bombardamenti, in particolare quelli dell'11 agosto del 1943, che è proprio la data, no, del primo bombardamento, il tragico bombardamento. Ci raccontava proprio in TV Angelo Ceccoli che la popolazione di Terni, da 50.000, erano già sfollati durante la guerra buona parte della popolazione, erano rimasti 50.000, dopo il primo bombardamento la popolazione è rimasta di 3.000 persone, perché poi sono morte col primo bombardamento 1.000 persone, tutti gli altri sono sfollati e sono rimasti 3.000 che andavano poi fondamentalmente a cercare i dispersi, i morti e i feriti, insomma, a cercare anche di recuperare le cose. Quindi davvero un episodio molto tragico. Io appunto approfitto che Stefano è qui con noi e gli chiederei appunto di raccontarci un po' anche questo spettacolo che andrà in scena appunto sabato prossimo alle 21.15 al Palazzone.
Sì, lo spettacolo a noi piace definirlo come multisensoriale, così come nelle nostre intenzioni iniziali 2 o 3 anni fa quando lo ideammo. È uno spettacolo che certamente ha nella sua base centrale l'aspetto teatrale del teatro di parola, però si avvale per tutto il percorso di musica dal vivo, con gli Eldar, con il violino e la voce splendida del mezzo soprano Barbara Sabatini, e oltre a questo si avvale di luci, di rumori, di immagini, di repertorio tratte proprio da quei tragici eventi del bombardamento, e di immagini di filmografia, non a caso di filmografia, perché poi noi prendiamo molto anche da memorie che appartengono non solo alla Ternanità, ai 108 bombardamenti di Terni, ma a un aspetto molto più globale, universale, quello del bombardamento strategico che vide le mosse in quegli anni del 43 in tutta Europa e anche in Giappone, quindi in tutto il mondo, e adesso è diventato un vero e proprio strumento di morte, di bombardamento strategico, così definito dal suo ideatore Billy Mitchell in quegli anni, uno stratega statunitense, ma oggigiorno continua come sistema questo di terrorizzare le popolazioni civili che nulla hanno a che vedere con le strategie militari. E lo spettacolo si avvale, oltre che di questi interpreti, che sono Edmund Zimmerman, un attore artista di grosso calibro, perché spazia dalla poesia alla letteratura, è stato ballerino e attore chiaramente, che interpreterà la parte dell'altro, del nostro nemico, che poi vedremo nel percorso teatrale, che è tutt'altro che un nemico. Il nemico ce l'abbiamo dentro noi stessi, come recita appunto un passo di poesia che viene narrato nello spettacolo. E poi ci sono chiaramente le voci nostre, le voci dei Ternani, le voci della città, che sono interpretate da Costanza Farroni e da me, da Stefano De Maio. Lo spettacolo venne ideato per essere fatto addirittura dentro i rifugi, cosa che 3 anni fa, quando iniziamo a pensare questo spettacolo, ci accorgemmo che era quanto più lontano dalla realtà, perché non si sapeva nemmeno cosa ci fosse lì sotto. Ora, grazie all'intervento dell'Associazione dei Pipistrelli, degli speleologi dei pipistrelli ternani, e anche della Siviera, che si è dimostrata partecipe a questo progetto comune che accomuna tutti, finalmente, insomma, di pochi giorni fa, la bella notizia che alcuni 2 o 3 rifugi, 3 per l'esattezza, dei oltre 100 rifugi che sono sotto i nostri piedi, sono stati riaperti. Quindi il progetto continua e va avanti. Continua.
A proposito, sei riuscito a scoprire perché non ci hanno fatto entrare nei rifugi?
No, io ho partecipato come visitatore e devo dire che sono stato ben accolto. Il discorso è questo, che chiaramente hanno fatto un miracolo ad aprirli in quei tempi ristrettissimi. Noi siamo entrati, abbiamo avuto questa emozione di scendere sotto questi cunicoli e abbiamo visto che effettivamente il lavoro era ancora in atto, stavano terminandolo in quei giorni, quindi è stato determinato come sempre, come in tutti i buoni spettacoli teatrali, che fino all'ultimo piazzi le luci, piazzi le scenografie, era tutto di fretta e furia. L'importante è che sia stato fatto questo primo passo e adesso speriamo di andare avanti.
Comunque, questo l'ho detto perché l'abbiamo detto anche, abbiamo fatto un appello sia sul giornale che in televisione, siccome volevamo fare delle riprese appunto nei video da mostrare nel programma televisivo, che appunto potete rivedere adesso, che invece queste riprese non ci saranno perché non ce l'hanno fatte fare. Il problema è che non ci hanno dato spiegazioni, l'abbiamo richiesto anche in televisione. Io sono ancora in attesa, ho scritto una lettera ufficiale al comune per sapere il motivo effettivo per cui non ci è stato permesso entrare nei rifugi e fare queste riprese video, perché non ci è stata data una spiegazione. A livello informale si è parlato di un'esclusiva, ma si è parlato anche proprio del fatto che stavamo antipatici. Questa è una cosa che è un po' più inquietante, cioè a me mi è stato detto a livello informale non gli stai sulle scatole, proprio non ti volevano far fare queste riprese.
Allora, chi l'avrebbe mai detto?
No, ma almeno me lo dicessero ufficialmente, però, che non ci fanno fare le riprese perché
ti sopporta, sono rimasto io in tutta la conca.
Comunque noi aspettiamo ancora, lo ribadisco anche via radio, che aspettiamo ancora una risposta da parte del gruppo CAI Pipistrelli o dell'assessorato al comune per sapere il motivo per cui non è stato possibile fare questo servizio per la cittadinanza, perché anche il nostro, ovviamente, essendo stato uno speciale molto intenso televisivo dedicato a questo argomento, insomma è stato un vero peccato non poter mostrare i rifugi. Ed è, ripeto, non abbiamo ancora avuto una risposta da parte del comune e comunque l'aspettiamo. In compenso, invece, la cosa interessante è che sabato ci sarà anche, in apertura dello spettacolo, una conferenza di Aldo Tacquini, che è il direttore generale del comune, per raccontare proprio il luogo, no? Il palazzone, come un luogo storico di Terni.
Beh, teatro dello spettacolo, e non a caso definiamo teatro, è il palazzone, l'U-Palazzone di Viale Brin 111, è un edificio splendido dell'epoca che noi abbiamo pensato proprio come teatro. In effetti, visitandolo dall'interno, dal cortile, ci si accorge di essere proprio nel proscenio, e tutte le balconate, i 4 ordini, così come in teatro, i 4 piani di balconate, suonate, danno proprio l'idea di trovarsi al centro di un teatro. È un teatro urbano, un teatro architettonico, un teatro vero, dove ha ragione di essere questa rappresentazione. Comunque sgombro il campo da antipatie, strano che possa tu risultare antipatico, no? No, perché ti spiego, essendo uno
Stefano,
spettacolo
cosa multisu- dici? Cosa dici?
No, infatti, qui arrivavano le telefonate in diretta, spegnetelo, no? Proprio come spettacolo multisensoriale, a sorpresa noi avremo anche delle immagini che proprio la Siviera, che proprio quelle che sono state mandate dentro i rifugi, ci hanno messo a disposizione. E devo dire veramente, poi quando ci si conosce direttamente, quando si entra a contatto e si vede che si è spinti dagli stessi intenti, il lavoro diventa interessante e proficuo. Quindi noi avremo addirittura queste immagini di repertorio della Siviera, che ha fatto una bella ricerca, che vengono anche da fuori Italia, vengono anche da archivi, insomma sono rilevantissime e sicuramente accresceranno la bellezza dei nostri filmati. E così come i pipistrelli che parteciperanno in massa, hanno detto, al nostro spettacolo, perché il progetto ulteriore è questo, di poterlo rappresentare finalmente così come credevamo dentro ai rifugi.
Questo è l'obiettivo finale, no? Ma che a te ne bisogna essere spinti, no, non ci avevo dubbi, infatti forse noi non eravamo abbastanza spinti, per questo non ci hanno fatto entrare nei rifugi, mentre appunto la Siviera c'entrava e ha fatto
devi essere più osè, insomma.
Sì, sì, no, ma che potevano entrarci solo loro l'avevamo intuito, insomma, che ci dovevano entrare soltanto quelli della Siviera, però insomma magari se ce lo dicevano ufficialmente era meglio, nel senso che se c'è un'esclusiva eccetera uno lo dice, ci possiamo entrare solo noi. Comunque va bene, noi non siamo spinti e quindi nonostante la presenza di Stefano allo spettacolo, che collabora anche con loro, questo anche
lui, no?
Mi stupisce, capito, perché noi abbiamo fatto una puntata per parlare di questo spettacolo che è realizzato in collaborazione appunto anche con questo progetto dei rifugi volevamo parlare anche di questa bellissima iniziativa del CAI. Questo ci ha anche meravigliato, perché se stavamo lì a parlare male dell'oro potevo anche capire che non ci facevano entrare, ma visto che tutto sommato eravamo anche legati.
Vabbè, ma perché sei sempre polemico sulla scena?
No, ma infatti.
Guarda, vengo veramente, posso, ti ripeto, sgomberare il campo, perché vengo da nottata in cui Jacopo Castellani e Marco Coppoli hanno fatto 2-3 nottate con me per montare il nostro filmato, quello nostro di cinematografia, al di là di quello loro. Quindi tutto, vedi, dipende dal chiarimento che si ha, dal contatto. Quindi speriamo che tutti questi vari progetti comuni possano diventare un unico progetto. E noi spingiamo per questo.
Ce lo auguriamo. Io ripeto, i contatti sempre positivi averci. Coppoli dice di aver parlato con me, cosa che non è vera, quindi magari, anzi, se mi vuole chiamare Marco Coppoli ci parliamo di questa cosa.
Pensava di aver parlato con te, ma era un altro.
No, ha parlato con Michelle, se non sbaglio, ma
lui dice che fosse Arnaldo, che è abbastanza preoccupante.
Tornando invece al discorso Pumarià, tra l'altro non so se abbiamo detto, ma la serata di sabato rientra nella notte bianca della Lilt, della Lega Italiana contro i Tumori, quindi è interessante anche questo, come dire, binomio, no? La lotta contro una malattia, la morte che viene da dentro, e la lotta che si lega alla tragedia dei bombardamenti, la morte che viene da fuori, sempre quindi una lotta per la vita, comunque sicuramente in questo ci ha accomunato questa cosa. Questo spettacolo in evoluzione, dicevamo, perché poi abbiamo detto già tante volte, quindi adesso non stiamo a ritornare sulla storia, ma ricordiamo che a questo spettacolo ha partecipato anche Ben Gazzara, non sarà nella serata di sabato, ma sarà probabilmente
causa di forza maggiore,
allestimento.
È morto.
Sì, non può venire, quindi, però dice che forse la prossima volta viene, quindi no, ci ha registrato, ci sarà un video, insomma, l'abbiamo pagato tanto, l'abbiamo anche proiettato, l'abbiamo proiettato anche a Stra Valentino, l'abbiamo proiettato anche nella puntata che appunto potete vedere in televisione, quindi la presenza, ricordo che questo video che Ben Gazzara ha registrato per Ascolta nei miei volontà, cioè l'ultima interpretazione in assoluto di questo grande Dio, su cui abbiamo una scheda, vero?
Sì.
Sì, avverti le prime, magari un attimo.
No, a sorpresa, gli ho detto che devono abituarsi a fare le cose. Chi era Ben Gazzara?
Giorgia. Allora, Ben Gazzara è un noto attore hollywoodiano, nato a New York da genitori siciliani nel 1930, che si dedicò alla recitazione per evadere dalla difficile condizione che aveva in casa. E dopo il suo esordio nel 1957 con Un uomo sbagliato, recitò diversi ruoli che gli consacrarono il titolo di Duro di Hollywood. Era diventato noto in Italia per il ruolo da protagonista nel film Il Camorrista, che era ispirato al boss mafioso Raffaele Cutolo, e segnò nell'86 l'esordio anche di Giuseppe Tornatore, ricordiamo.
Tra l'altro Cutolo è stato anche ospite, come dire, non qui in radio, ma il nostro
ospite,
no, credo tuttora sia, sì, non so, credo che tuttora è nel carcere di Terni Cutolo, quindi queste cose che ritornano, ce lo siamo scambiato con, se non sbaglio, con Provenzano, c'è stato questo scambio culturale, noi abbiamo dato
potremmo
Provenzano, abbiamo preso Cutolo,
potremmo cambio, dare te al carcere e prenderci Cutolo che fa adesso in onda.
Comunque, riguardo adesso parleremo anche, chiudiamo l'argomento prettamente spettacolo e adesso nella seconda parte della puntata parleremo proprio dei bombardamenti.
Io ho sempre, se vuoi, pronta la,
appunto, con le testimonianze anche. Cos'altro dobbiamo dire? Abbiamo detto del cast, ricordiamo anche che appunto in questo allestimento non ci sarà ancora Ben Gazzara, ma ci sarà un'altra leggenda, forse a Terni anche più conosciuta di Ben Gazzara, devo dire, a livello mondiale forse un po' meno, ma a livello ternano senza dubbio molto più famoso di Ben Gazzara, che è Francesco Valli.
Pensavo che parlassi di King Rossi Stewart,
che abbiamo avuto ospite anche qui, ti ricordi, Francesco? È venuto anche qui a Radio TNA. Valli, beh, un grandissimo attore, un grandissimo comico, veramente il simbolo del teatro dialettale ternano, che però in questa, vabbè, lo ascolteremo fra poco, tra l'altro, Francesco, anzi no, lo ascoltiamo in fine puntata. Non ti voglio complicare. No, Francesco, non ti voglio complicare la vita.
Io sai che no, quindi... sto in cura, sto in analisi per causa tua da 6 anni, quindi fai tu.
No, allora non anticipiamo nulla, perché con Francesco Valli concluderemo questa puntata. Diciamo soltanto che recita un pezzo di uno spettacolo drammatico, molto, molto intenso, insieme a Bruno Budassi e a Vincenzo Policredi, anche lui personaggio straordinario, insomma, due personaggi. Quindi in un punto, quello che accennava Stefano, è un cortometraggio girato da Stefano proprio nella scuola. Dici proprio in due parole.
All'interno della De Amicis, anche questo non è un caso, perché della De Amicis abbiamo documenti fotografici che la ritraggono distrutta dal bombardamento, e è il presupposto che muove un po' tutta la rimembranza dello spettacolo, che è mossa da una lezione di un professore molto particolare, fuori dalle righe, un po' un Robbie Williams che tiene una lezione ai nostri ragazzi di oggi, che non trovano nei propri libri la storia dei bombardamenti di Terni, e questo professore, usando uno stratagemma con una formula magica 1108, che poi vedremo corrispondere a 1108 oppure a 1 dei 108, quindi questo primo bombardamento dei 108 che si svolse l'11 agosto, quindi creando questa curiosità li spinge a chiedere ai propri nonni cosa è rappresentato, e la splendida figura del nonno è questo Francesco Valli, che abituati noi a vederlo come comico esilarante, qui lo vediamo in una forma molto più drammatica e sentita, tant'è che si è lui stesso commosso nell'interpretarlo, è stato un bellissimo picco di sentimento, e noi lo vedremo nel video che apre lo spettacolo, che funge da prologo.
Ok, allora, ricordiamo quindi allo spettacolo sabato 23 giugno ore 21:15 al Palazzone di Terni, nell'ambito della Notte Bianca della Lilt, scritto e diretto da Stefano De Maio, con Costanza Farroni, Edun Zimmerman, Stefano De Maio, le musiche sono degli Eldar e di Barbara Sabatini, con la partecipazione di questo cortometraggio appunto interpretato da Vincenzo Policredi, Bruno Budassi, Francesco Valli e la terza C della scuola media De Filis. Ce ne sono le installazioni di Igor Borzan, che tutti conoscono, insomma, è fondatore e direttore dell'Accademia delle Arti qui di Terni, video art di Poglieio, luce fonica del grande Andrea Zibellini, e poi c'è appunto questa introduzione di Aldo Tacquini, proprio, che racconta la storia del palazzone, palazzo costruito per gli operai dell'acciaieria, che è diventato un simbolo. Una volta si svolgeva proprio all'interno del palazzone, tra l'altro, il Cantamaggio, quindi uno spettacolo assolutamente che cambia sempre la sua identità e sicuramente da non mancare, e poi ripeto, abbiamo aperto, tra l'altro l'abbiamo detto credo dall'inizio, comunque lo ripeto, abbiamo aperto questa puntata, così come la puntata televisiva, con un frammento, Voglio vivere così, in cui avete sentito proprio Stefano Yeldar e Barbara Sabatini. E passiamo appunto a parlare nel merito proprio della questione, cioè dei bombardamenti di Terni, di questo primo dei 108, che in realtà abbiamo scoperto proprio in televisione, grazie alla Corradi e a Angelo Ceccoli, che non, appunto, rimando alla trasmissione televisiva per i dettagli, ma insomma non sono, vero Giorgia, 108, in realtà è una leggenda questa dei 108, sono 54 in realtà.
La metà, esatta,
la metà esatta.
Però la metà quelli ufficiali, quelli che dai diari degli allora nostri nemici, degli americani e degli inglesi, risultano essere quelli strategici e quindi predefiniti dall'inizio come bombardamenti, pianificati. Ulteriori 54 non si esclude che siano avvenute come azioni diversive o come azioni di aerei che rientravano da altri obiettivi e scaricavano, come sovente succedeva, le restanti bombe. Questo anche succedeva.
Quindi praticamente i 54 sono quelli che risultano proprio dai diari, diciamo, di guerra, che sono stati pianificati, cioè è stato dato l'ordine ai soldati: andate e bombardate Terni. E quindi ci risultano proprio, sono documentati, e addirittura, Stefano, abbiamo i nomi dei piloti che hanno bombardato Terni.
Risulta, è un'eccezione che dobbiamo semplicemente alla USAF americana, che ha pubblicato anni dopo la conclusione della guerra i diari di guerra e i rispettivi documenti. Noi abbiamo documentato, grazie a questo, all'ingegner Corradi, che fece un articolo a suo tempo, proprio i nominativi degli unici tre sopravvissuti dell'unico B-17 abbattuto, che poi cadde nel suo rientro dopo aver bombardato Terni insieme agli altri B-17, cadde in mezzo al mare nei pressi del Circeo. Questi tre, che erano il mitragliere di coda, il navigatore e il bombardiere, i tre dell'equipaggio che era formato da dieci americani, e vennero poi dopo 2 o 3 giorni ritrovati vivi in mare, e vennero recuperati, tant'è che fino a poco tempo fa erano anzianissimi ma vivi negli Stati Uniti. Ecco, un ulteriore progetto in accordo con quella che è la storia romanzata di questo pilota che torna a Terni per compiere la sua ultima missione, per vedere dal vivo, da terra, il proprio primo obiettivo, rientra in un nostro ulteriore progetto, quello di invitare queste tre persone, quelle di conoscere dal vivo proprio questi protagonisti dell'epoca, che probabilmente sono gli ultimi superstiti.
Questa è un'iniziativa che lanceremo, che seguiremo anche come adesso in onda, sicuramente per andare a ritrovare, appunto, cercare questa riconciliazione tra chi ha bombardato e le vittime, che poi erano entrambe vittime, no? Questa conoscenza
che anche da dentro spesso la conoscenza, esatto, muove a migliori intenti, no?
Sì, assolutamente. Quindi i bombardamenti, quindi 54, non 108, anche se in realtà, appunto, come spiegava Stefano, in realtà ce n'erano altri non ufficiali, quindi non sappiamo esattamente quante bombe si è beccata a Terni, quante volte sono piovute le bombe a Terni, e il numero, appunto, potrebbe essere compreso più o meno tra i 54 e i 108, nel senso sicuramente più di 54 e sicuramente meno di 108. Vogliamo ascoltare, non so, Giorgia, che facciamo? Leggiamo o ascoltiamo? Ci vogliamo ascoltare prima le testimonianze che abbiamo raccolto o le leggiamo quelle dal libro?
Beh, io posso riportare una testimonanza in prima persona, cioè non in prima persona,
seconda,
perché chiaramente, chiaramente non ero presente in quegli anni, però c'è il ricordo di mia nonna, la mia amata nonna Maria, che mi raccontava sempre da quando ero ragazzina che lei le bombe le ha vissute in prima persona, e purtroppo le hanno recato una cicatrice indelebile, che è stata quella della perdita di un fratello. Il più piccolo di 6 fratelli, aveva solo 15 anni, lo chiamavano Memmo. E uno dei fratelli, di questi fratelli, scrisse un pezzettino dedicato a lui su un libro che si chiama appunto 11 agosto 1943, scritto dall'Unione degli ex allievi di Don Bosco di Terni.
Un documento molto prezioso, appunto, che raccoglie proprio le testimonianze.
Sì.
Perché è l'unico, poi. L'unico che esiste.
È l'unico documento che esiste, appunto, sì, di queste testimonianze dei bombardati di Terni. E appunto quello che sarebbe stato mio zio Gino Brizzi scrisse questo pezzetto per il fratello Adelmo.
Che Giorgia ci legge.
L'ira implacabile della guerra aerea stroncava improvvisamente la giovane età di mio fratello Adelmo. Aveva 15 anni. Accadde il giorno 26 maggio 1944 nei locali del consorzio agrario, dove si era recato per un acquisto su commissione di un parente. Il consorzio si trovava adiacente al ponte romano, sul fiume Nera, in fondo alla via del Cassero. Il bombardamento aereo, che aveva come obiettivo il ponte stesso, distrusse anche il consorzio agrario. Noi fratelli corremmo subito a cercarlo e lo ritrovammo morto nel sotterraneo del consorzio, ed insieme a lui altri innocenti. Sì, tra l'altro questa persona che commissionò appunto mio zio mi è stato detto proprio anche ieri da una delle sorelle di mia nonna che ancora sta benissimo, è del 25 ma sprizza proprio vitalità da tutti i pori, che portò questo rimpianto a vita, quello di aver commissionato appunto questo povero ragazzo di 15 anni ad andare a prendere l'olio. Ma chi non avrebbe avuto questo rimpianto, ma come facevano a immaginarsi? La guerra praticamente terminata e a quasi un anno di distanza dal primo bombardamento che potesse succedere ancora una volta.
E ci ascoltiamo adesso, Francesco, se siamo pronti, proprio due testimonianze dirette che abbiamo raccolto in video e in audio, ovviamente, che abbiamo proposto anche in televisione, e sono, tra l'altro, una ci è molto vicina, pochi metri da qua l'abbiamo raccolta, perché è quella di Don Ausilio Zanzotti, parroco di San Cristoforo, anche uomo di radio, perché poi a sua volta aveva appunto una radio che poi è confluita all'interno di Radio TNA, eccetera, e poi quella di Ezio Massarelli.
Sì.
Ezio Massarelli, che scrisse tra l'altro anche un articolo sul Messaggero, tra l'altro suocero di Lucilla Piccioni, giornalista del Messaggero. Ecco le testimonianze che abbiamo raccolto proprio sui sopravvissuti dei bombardamenti.
Come ha vissuto lei quell'11 agosto?
Io stavo a Nardi, ma andavo a Terni ogni volta che c'era un bombardamento. E ricordo il primo avvenuto quando al posto del solito aereo che abitualmente veniva e si sentiva ronzare e noi chiamavamo Giacomino, una volta venne invece una squadriglia di bombardieri e io salì sul campanile di Narni e vedere cosa succedesse. A un certo punto vidi quasi una foresta che si alzava, nasceva da Terni, erano le bombe scoppiate. Naturalmente il suono arrivò molto più tardi, ma vedi questa foresta alzarsi da Terni, come si alzavano alberi frutto delle bombe, del fumo e quindi dai subito a Terni, come abitualmente poi in seguito feci, in bicicletta per cercare di dare un aiuto alle necessità. E fui una volta incaricato di prendere le note dei feriti alloggiati in vari luoghi e ne feci un elenco affisso poi alle porte della cattedrale in modo che i familiari in cerca di feriti potessero trovare il luogo dove trovarli. E l'impressione che ebbi di vedere tanto sangue sotto i letti dei feriti, innumerevoli e impressionanti ostacoli.
Stavate combattendo una guerra ingiusta, ma Terni era bombardata dagli alleati. Lei da che parte era?
Naturalmente stavo non dalla parte degli alleati, dei fascisti. Ricordo un episodio: incontrai una volta per strada un gruppo di tedeschi ubriachi. Uno venne a domandarmi: Luce o Badoglio? Io, alzando la mano, risposi: Cristo. E lui: bene, bene.
Che ricordi ha dell'11 agosto 1943?
Ma praticamente l'11 agosto, sì, mi trovavo a Terni in una licenza e venendo da una zona più vicina alla guerra, praticamente Taranto, c'era stata l'Albania, venendo a Terni quasi non pensavo lontanamente che poteva essere una città colpita, tanto più che l'opinione di Terni si era radicata nella convinzione che Terni non sarebbe stata mai bombardata, e questo lo attribuivano proprio, si attribuiva che rimaneva dentro una conca, una città circondata da montagne, una nebbia quasi continua, la gente si sentiva sicura, quasi tranquilla per i bombardamenti. Ma purtroppo erano circa le 10:30 dell'11 agosto, quella illusione di un colpo sparì. Si sentono i famosi B-52, le fortezze volanti, la gente era tranquilla, se ne stava lavorando nelle officine, la donna nella casa, ma improvvisamente fu il finimondo. La gente corse via, andiede nei rifugi. Parlando dei rifugi, ricordo che a Borgo Boio ne fu colpito uno dove oltre 30 persone morirono, i morti da tutte le parti, e questo anche mia moglie, che si trovava per caso a Porta Valnerina, un palazzo che crolla davanti, e abitava su oltre la rocca San Zenone. Le forze alleate iniziarono con un nuovo metodo terroristico proprio, a colpire le città senza guardare obiettivi militari, senza guardare la povera gente, insomma bombardamenti anche un po' terroristici. Il giorno dopo, come fece mia madre Forettaccia a scavà sotto, una signora che non fece a tempo a scappà purtroppo rimase sotto le macerie. Quelli che erano restati, questo ricordo il caso del palazzo dove abitavo io, che mia madre arruspà per recuperare quello che era possibile, perché anche se recuperavi un ago era qualche cosa, per dire, no? E invece quella povera signora rimase là sotto. Ma dico di mia madre, ma la città fu invasa appunto di queste signore, uomini, giovani, tutte le età, che cercavano sotto le macerie se potevano recuperare qualche cosa, perché erano rimasti senza vestiti, senza mangiare, senza un ricordo, senza niente.
Ed eccoci, quindi queste erano le testimonianze di Don Asilio Zanzotti e di Ezio Massarelli, e ne abbiamo selezionate qualcun'altra dal libro, vero Michelle?
Sì, abbiamo questa di Anna Rita Casagrande, 6 anni, l'11 agosto 1943. Abitavo in via Tre Colonne, sopra a Ceci. Di fronte a Ceci abitavano le signorine Castiello, tante, 5 o 6, sempre vestite di nero. L'allarme è suonato di mattina, siamo andati al rifugio Gazzoli di corsa, senza prendere niente, neanche una bottiglia d'acqua. Mamma chiamò Giulietta Canneto, una stiratrice, piccola, precisa, con le unghie tagliate pare. Siamo entrati nel rifugio a spintoni, è andata via la luce e tutti strillavano. Dietro il rifugio c'erano come nicchie, noi stavamo dentro una nicchia, io, mamma, nonna e le due sorelle. Mamma piangeva e pensava a papà. Quando siamo uscite era ancora giorno, abbiamo incontrato papà che si era rifugiato dentro l'acciaieria. Quando stavamo sotto Porta Sant'Angelo, uno ha strillato, il re. Noi camminavamo e andavamo verso Colle Luna. Lì arriva una macchina che andava piano, c'era il re e la regina, erano 4 o 5 macchine belle, tutte nere. La regina portava un abito bianco col cappello pure bianco e le perle. Mamma disse, sei venuto a vedere le rovine nostre? Una ha tirato l'acqua al re. Le macchine hanno girato verso la passeggiata veloci. Quella notte abbiamo dormito a Colle Luna.
E Giorgia ci legge un'altra testimonianza.
Sì, di quella di Wanda Locci, a 18 anni, l'11 agosto del 1943. Ero sfollata a Valenza con papà, che era paralitico dal 40. A Terni c'erano mamma, Gualtiero, Maria, Diana e Dina. Guerrino stava in guerra, era imbarcato sull'incrociatore Eugenio di Savoia. Noi quel giorno abbiamo visto sganciare qualche grappolo di bombe e poi abbiamo sentito l'esplosione. Siamo rimasti in attesa che tutto finisse e che venissero su e ci chiedevano: torneranno tutti? Tornarono nel tardo pomeriggio solo le due incursioni. Tutti impolverati, a piedi, spauriti ma salvi. Mamma diceva: il Signore mi ha fatto la grazia. Mario si trovava a casa perché ogni allarme che suonava correva a casa, perché mamma era sola. All'inizio del bombardamento ci siamo riparati, lunghi per terra accanto al muro che stava davanti a casa e segnava la recinzione dell'orto della famiglia Croci. Poi, prima della seconda ondata, ci spostarono fino alla riva del fiume Nera. Lì sentivamo i colpi di mitraglia che sfioravano l'acqua. Stavamo raggruppati fra il verde e ci coprivamo l'uno con l'altro, abbracciati. I proietti, che abitavano all'ultimo piano dello stesso nostro palazzo, in via San Nicandro, sono morti tutti, 5 persone, mentre andavano al rifugio in via dell'ospedale. Sono stati colpiti all'imbocco del rifugio.
Testimonianze toccanti, non so se abbiamo tempo per un'altra, Francesco, o se ne selezionate un'altra, magari ne ascoltiamo un'altra. Io volevo così, sempre riguardo alla puntata che abbiamo fatto in televisione, io lanciavo anche una provocazione a cui forse non a caso nessuno ha risposto. Questa dei 108 bombardamenti che diventano 54 è una cosa appunto accertata da tutti gli storici, ma che viene in qualche misura ignorata anche nelle celebrazioni ufficiali. Questo probabilmente, dicevamo, perché sembra quasi brutto, no? Sembra quasi una diminuzione dire, visto che Terni ha preso anche una medaglia d'oro, credo, proprio per questi 108 bombardamenti. E una riflessione mi nasce da questo, da quasi il rifiuto, no? della storia, quantunque poi la storia sia altrettanto tragica, no? Stiamo ascoltando le testimonianze, non c'è proprio niente di sminuito a dire che erano 54 e 108, perché comunque i morti sono gli stessi. Allo stesso modo trovo interessante e anche abbastanza brutto, abbastanza grave, il fatto che quando si fa appunto l'approfondimento di carattere storico sulla storia di quegli anni e sulla storia di Terni, di fatto si venga sempre accusati di revisionismo, si guarda sempre a qualsiasi approfondimento storico, anche oggettivo, cioè non di parte, come qualcosa che vuole in qualche modo rovesciare le cose a livello politico, che vuole infangare il passato. Io ho citato, ripeto, questa citazione è caduta nel vuoto e nel gelo, devo dire, anche in televisione. Gli studi di Marcello Marcellini sulla Brigata Gramsci, che tante polemiche hanno sollevato, perché sono andati a indagare su quelle che sono state alcune azioni terroristiche della Brigata Gramsci, su alcuni delitti efferrati terrificanti che sono stati fatti dai partigiani della Brigata Gramsci ai danni anche di innocenti, e ogni volta si è risposto una via politica, perché poi, siccome da un punto di vista storico sono cose accertate, perché Marcellino è un avvocato e ha studiato i documenti degli atti del processo, non è che si è inventato nulla, quindi non potendo rispondere nel merito della questione hanno risposto politicamente, dicendo che appunto era tutta una strumentalizzazione, che si vuole infangare la resistenza, eccetera eccetera, e da un punto di vista poi istituzionale allo stesso modo, cioè il fatto che per esempio Marcellini ha dimostrato, documenti alla mano, che non sono stati i partigiani, non è stata la Brigata Gramsci a liberare Terni, ma sono stati gli inglesi, e durante le celebrazioni del 13 giugno si continua a ripetere che invece sono stati i partigiani. Tra l'altro volevo ricordare, l'ho ricordato anche in televisione, che la lapide, io invito tutti ad andare a guardare la lapide esposta nella BCT che ricorda gli eroi della Brigata Gramsci, e se conoscete un minimo la storia di Terni, ma magari ci scriveremo anche degli articoli, in questa lista degli eroi della Gramsci ci sono tantissime persone che non hanno niente a che fare con la Brigata Gramsci, che non erano della Gramsci, alcuni che non erano comunisti e alcuni che non erano neanche partigiani, e l'hanno messi dentro per fare numero o perché erano personaggi che comunque erano autorevoli. Invece ci sono degli eroi, solo che non erano della Gramsci, erano eroi della resistenza ternana magari, o vittime della resistenza, ma che non erano. Quindi il fatto che poi si è creata questa epopea, ad esempio, della Gramsci, ed è stata creata proprio dai membri della Gramsci, e si continua ancora oggi a venerare questa Gramsci, ma non dico adesso che voglio sputtanare la Gramsci, ma insomma andrebbero recuperate tante figure, anziché avere una storia a senso unico, eccetera, anche nella resistenza ternana. Io anche questa l'ho ricordata in TV, e anche questa è caduta abbastanza nel vuoto, la figura di Felice Bonomini, vescovo di Terni, che ospitò il Comitato di Liberazione Nazionale nel Duomo, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'unica autorità rimasta in città, punto di riferimento per tutti gli ternani, compresi i comunisti, perché la Turbina scrisse che era un eroe, Felice Bonomini, quindi riconosciuto da tutti, comunisti compresi, gli fu data la cittadinanza onoraria. Poi lui nel 48 partì da Terni, andò a fare il vescovo a Como, e da allora è caduto l'oblio su questo vescovo e non se ne parla mai, si parla appunto sempre della Gramsci e mai di un eroe come Bonomini. Chiudiamo con un'altra testimonianza allora. No? Sì.
Allora, questa è la testimonianza di Silvana Briganti, 15 anni, l'11 agosto 1943. Più volte la cittadinanza era stata informata che Terni era una città sotto la mira dei bombardamenti aerei per le sue acciaierie e fabbriche d'armi. Erano state fatte anche simulazioni di allarme aereo, si correva subito negli scantinati e nei rifugi, al cessato allarme si rientrava. Un pilota sorvolò Terni e dichiarò che era impossibile, per la nebbia, identificare il luogo. In quell'estate i paesini intorno a Terni e le campagne tutte si riempirono di sfollati. Per fortuna le scuole erano chiuse per le vacanze estive. L'11 agosto alle 10 l'allarme aereo indusse la gente a recarsi nei rifugi. Molti ci riuscirono, altri non credendo al bombardamento indugiarono. Altri ancora furono colti dalle prime bombe all'ingresso dei rifugi. Incredibile il panico. Un rifugio, quello vicino al poligrafo Alte Rocca, ebbe tutte e due le uscite bloccate dalle bombe e quindi la gente che si era salvata fu costretta a risalire in superficie tramite una botola profonda con annessa una scaletta. Quando la gente si divide, molti non si riconobbero, tanto erano stravolti dalla provata situazione. Gli edifici crollavano come se fossero stati di carta. So di una persona che tenne come una reliquia un paio di forbici perché mentre correva insieme ad altri, queste le caddero dal taschino del grembiule nero da lavoro e si fermò un attimo per accoglierle. La bomba cadde sugli altri che correvano all'imbocco del rifugio, tutti morti. Lui solo ebbe lo spostamento d'aria. Sotto le macerie rimasero purtroppo tante vittime. Le forze dell'ordine fecero del loro meglio per raccogliere i cadaveri. Traspontavano addirittura con i carrettini a mano le salme. Le vittime furono traslate al cimitero per il riconoscimento tra urla e pianti e l'angoscia di chi non li trovava più sui cari.
Bene, abbiamo concluso dunque questa puntata. Io, come sempre, vi ricordo che su www.theblue.org potete riascoltarla. Ringrazio Michael Spezzi che ha creato l'intervista. Voglio anche fare un saluto a mia madre che si è fatta rimettere apposta dall'ospedale per poter ascoltare la puntata. Si doveva fare l'operazione, ha detto: io non mi opero se non mi fate uscire entro per ascoltare adesso in onda. Assolutamente.
Potevi portargli la radio anche, però.
Potevano mandarla in sala operatoria.
La radio. Bene, allora non ci ascoltiamo un ultimo frammento perché mi dice Francesco,
no,
non abbiamo tempo, ma lo potete vedere comunque questo frammento con Francesco Valli nel nostro adesso in onda televisivo. Tutto quanto lo trovate assolutamente sul sito www.redeblu.org. Domenica prossima abbiamo Pedro Amarone e Ferruccio Spinetti alle 22 e noi ci ritroviamo qui come sempre la settimana prossima. Grazie a Stefano De Maio, Giorgio Salvatori, Michel Crisantemi.